Buonasera. Abbiamo davanti a noi questa sera il canto quarto del Purgatorio. Dante, tutto inteso al racconto della passione di Manfredi, non si è accorto che il sole è già salito più di 3 ore. Quando quelle anime dell'isola indicano ai poeti la strada che cercavano. Un piccolissimo sentiero, o meglio ancora una spaccatura della montagna, più erta, più stretta, più difficile da salire dei valichi erti di questo mondo. E quindi Dante dà una certa lista di sentieri difficilissimi da scalare. Salgono dunque a gran fatica, Virgilio davanti e Dante subito dopo, e giungono più sopra, alla prima balza dell'antipurgatorio, a una specie di piaggia scoperta dove Dante vorrebbe riposarsi un poco, ma Virgilio non glielo consente, così che Dante deve ripigliare ansimando e si tira su fino a un certo balzo che Virgilio gli indica come prima fermata. Si mettono dunque a sedere. Dante ripercorre con lo sguardo il cammino fatto, guarda al mare lontano sotto, guarda al piano breve in cui si trovano, guarda il sole e rimane sorpreso nel vedere che il sole si trova da tutt'altra parte, che il sole gli gira da sinistra e Virgilio gli fa osservare che deve essere così, poiché non sono più nell'emisfero delle terre, nell'emisfero nostro, ma sono nell'emisfero opposto, in quello delle acque. Dante vede chiaro, capisce ciò che prima gli sembrava incomprensibile e dice al maestro che crede e che è pronto a rimettersi in strada. Virgilio lo osserva però, vedi, questa montagna è così che in basso è molto difficile e fa veramente soffrire. Ma quanto più si sale e tanto più facile diventa la ascensione. Perciò, quando il camminare ti sarà piacevole, allora potrai pensare di avvicinarti alla fine. E vedrai, aggiunge, che prima sarai costretto parecchie volte a riposarti e a sederti. Questa voce, però, non è di Virgilio. Questa osservazione, vedrai che prima sarai costretto a riposarti e a sederti parecchie volte, è una voce ironica che viene fuori dai sassi, di quella prima balza. Vanno là donde quella voce è uscita e vedono anime sedute pigramente, direi meglio ancora bislaccamente, all'ombra di un grande masso. È la più bislacca, la più accidiosa, la più pigra all'apparenza di quelle anime. È quella di Belacqua, un fiorentino, un liutaio. Dante lo conobbe. Dante ci piace immaginare questo. Molte volte il mattino, girando per le strade di Firenze, si sarà fermato fuori dalla bottega del liutaio Belacqua e dentro avrà osservato nell'oscurità tranquilla e fresca della bottega, gli artigiani, gli operai di Belacqua a lavorare. Belacqua stava volentieri sulla porta, sull'uscio, seduto, a intrattenersi coi viandanti, a chiacchierare, a pettegolare, diremmo noi altri. Era un uomo piacevole, di un certo umorismo, ma di una grande pigrizia. E questa sua pigrizia la portava anche nelle cose spirituali, questa sua pigrizia la portava anche nelle preoccupazioni d'ordine morale. E quindi ritardò sino alla fine il pentimento per i suoi peccati. Fu cioè un negligente, ma un negligente morto di morte naturale, morto nel suo letto. Questi negligenti sono costretti a stare fuori dal purgatorio, nell'antipurgatorio, per un certo tempo, per punizione appunto della loro negligenza. E Belacqua ha conservato il carattere che aveva sulla terra e qui appunto accidiosamente, acciocchito proprio sotto quei massi, come se non gli importasse niente di salire. Il dialogo tra Belacqua e Dante è forse l'unico episodio umoristico della commedia. Dante prima si accorge di questo spirito così pigro e dice a Virgilio: guardalo là, sembra il fratello della pigrizia. E allora Belacqua, sollevando leggermente la testa, anzi strisciando la gota contro il polpaccio, contro la gamba, lo vedete, è lì, seduto per terra, con le gambe un pochino rialzate e la testa giù, sprofondata, caduta in mezzo alle gambe. E quindi, per tirarsi su, per drizzare la testa e guardare Dante, deve proprio soffregare la guancia contro la gamba. Belacqua dunque dice: allora vai su tu, se io sono fratello della pigrizia, fa vedere che tu non sei il fratello della pigrizia, fa vedere che tu, zelantone, tu bravone, sei più capace di me, sali. Di fronte a questa ironia Dante lo riconosce e dice: oh Belacqua, quanto mi fa piacere di vedere che non sei tra i dannati, che sei tra i salvati. Ma perché sei qui? Aspetti qualcuno che ti conduca? Oppure ti ha ripreso la pigrizia d'un tempo? E a questo punto la scena, che fino a questo momento era stata piacevole di umorismo, forse l'unica volta in cui c'è proprio un umorismo così scoperto nella commedia, la scena, dico, diventa d'un tratto drammatica. Belacqua risponde: fratello, mi dici perché non vado su? L'andare in su, che porta? Che cosa mi gioverebbe? C'è un angelo di Dio sulla porta, quello non mi lascerebbe entrare. L'angel di Dio che siede in sulla porta non mi lascerebbe ire ai martiri. E vedete a un tratto allora precisamente questo umorismo che si smorza e che si tramuta nella smorfia dolorosa di una condanna, e la scena quindi che diventa tragica. Quando per dilettanze, over per doglie che alcuna virtù nostra comprenda, l'anima bene ad essa si raccoglie, par che a nulla potenza più intenda. E questo è contra quell'error che crede che un'anima sovraltra in noi s'accenda. E però quando so de cosa o vede che tenga forte a sé l'anima volta, vasse nel tempo e l'uom non se ne avvede ch'altra potenza è quella che l'ascolta e altra è quella che ha l'anima intera. Questa è quasi legata e quella è sciolta. E beh, che cosa vuol dire? Che cosa vogliono dire queste quattro terzine così dottrinali, teoriche? È un esordio in cui Dante trasporta il pensiero del lettore a un ordine di cose apparentemente estraneo al suo racconto, a un ordine di cose filosofico. Quando per impressioni dilettose o dolorose che prendono totalmente una facoltà del nostro spirito, l'anima si raccoglie tutta in questa sua facoltà e noi vediamo che allora l'anima dimentica il resto, che l'anima non può più intendere a nessun'altra sua facoltà, funzione. E questa è una prova contro la falsa opinione che in noi ci siano più anime, che era una falsa opinione dei manichei, i quali ammettevano l'esistenza di almeno due anime, un'anima volta al bene e un'anima volta al male. E quando si vede o si ode cosa che attragga a sé così fortemente l'animo nostro, l'uomo non si accorge dello scorrere del tempo, perché la sua anima, la sua facoltà, non avverte lo scorrere del tempo, e tutto il resto invece dell'anima e della facoltà intellettuale che c'è in noi è tutta protesa in un certo argomento. Cioè una parte della nostra anima è come legata, occupata nella sua funzione, e l'altra, quella che avrebbe dovuto avvertire il tempo, è libera ma non funziona. Di ciò ebbe io esperienza vera, udendo quello spirito ed ammirando che ben 50 gradi salito era lo sole e io non m'ero accorto. Dunque ero talmente intento a Manfredi che non mi ero potuto accorgere che erano passate quasi 3 ore, erano circa le 9:30, il sole era salito. Quando una di quelle anime disse: qui è vostro dimando, questo è il punto in cui voi potete entrare e cominciare la salita verso la prima balza dell'antipurgatorio, dove sono, ripetiamo, i negligenti morti di morte naturale. Si tratta dunque di salire. Il sentiero è peggio del più piccolo sentiero, del più piccolo passaggio che si può aprire tra due vigne, a ostruire il quale il contadino, il villano, si serve di una forcatella di spine. Quando è che il contadino cerca di ostruire, di chiudere questi sentieri che portano alle sue vigne? È chiaro, quando l'uva comincia a maturare, per difendere l'uva dall'assalto dei ladri. Maggiore apertura, molte volte impruna con una forcatella di sue spine l'uom della villa quando l'uva imbruna, che non era la calla onde salì nello duca mio, ed io appresso, soli, come da noi la schiera si partine. Appena la schiera di quelle anime fu passata, la schiera che ci aveva indicato l'entrata, Virgilio cominciò a salire e io dietro. Un sentiero così erto, così stretto, che nemmeno il più stretto sentiero tra le vigne che l'uomo della villa chiude con una forcata di spine per difendere la sua uva. Adesso porta alcuni esempi di strade, di straducce, di sentieri montani impervi e difficilissimi. Vassi in San Leo, discendesi in Noli, montasi su Bismantova in Cacume con esso i pie, ma qui convien quon voli. Dico con l'ali snelle e con le piume del gran disio, di retro a quel condotto che speranza mi dava e facea lume. Beh, vedete, San Leo, Noli, Bismantova, sono appunto indicazioni di luoghi difficilissimi, ma sui quali si può ancora camminare coi piedi, mentre qui da noi, qui al Purgatorio, bisognava proprio essere capaci di volare. Noi salivam per entro il sasso rotto, ed ogni lato ne strignea lo stremo, e piedi e man voleva il suol di sotto. Vuol dire che questo sentiero non va su dritto, ma va su a zigzag, e bisogna arrampicarsi coi piedi e con le mani. Prendiamo il verso 46. Figliol mio, dice Virgilio, perché Dante era stanco, in fin qui vi ti tira, additandomi un balzo un poco in sue, che da quel lato il poggio tutto gira. Sì mi spronaron le parole sue, ch'io mi sforzai, carpando, appresso lui. Notate il verbo, questo carpare, andando carponi, fa proprio vedere questo Dante che si aggrappa come una bestiola, come un animale, con mani e piedi, carpando e ansimando, dunque, arriva fino al cinghio, fino a questa balza indicata, e a sederci ponemmo ambedue. E allora Dante s'accorge, sorpreso, del sole che va in un'altra direzione da quella nostra, e Virgilio gli spiega, e Dante dice, ecco, passo al 76. Dante, con un certo tono dottrinale, latineggiante, adopera una parola latina, un quanco, ancora mai, una parola dotta, una parola, vorrei dire, da raffinatone. Certo, maestro mio, dissi io, un quanco non vidio chiaro sì come or discerno, là dove mio ingegno parea manco, adesso l'ho capita finalmente. E poi continua 85, ma se a te piace, volontier saprei quanto avemo ad andar, che il poggio sale più che salir non possono gli occhi miei. E Virgilio, questa montagna è tale che sempre al cominciar di sotto è grave, e quanto più assù e men fa male, e quanto più si sale e meno è dolente, dolorosa la salita. Quindi, quand'ella ti parà soave tanto che su andar ti fia leggero come a seconda giù andar per nave, ti sarà leggero andare come leggero facile l'andar d'una nave lungo la corrente, allor sarai al fin desto sentiero, quivi di riposar l'affanno aspetta. Più non rispondo, e questo so per vero. E come gli ebbe sua parola detta, una voce di presto suonò. Eccoci all'episodio di Bell'acqua. Forse che di sedere in prima avrai distretta. Forse dovrai riposare molte altre volte prima. Al suon di lei ciascun di noi si torse, vedemmo a mancina un gran pietrone, del qual né io né ei prima s'accorse. Là ci traemmo, ed ivi eran persone che si stavano all'ombra, dietro al sasso, come l'uom per negligenza, a star si pone. E un di lor, che mi sembrava lasso, sedeva e abbracciava le ginocchia, tenendo il viso giù tra esse basso. «O dolce signor mio!» dissi io. «Adocchia colui che mostra sé più negligente che se pigrizia fosse sua sirocchia, che se la pigrizia fosse la sua sorella, come se egli fosse il fratello della pigrizia!» Allor si volse a noi e pose mente, movendo il viso pur su per la coscia. Vedete il gesto di Belacqua, che lentamente, vorrei quasi dire placidamente, tira su la testa, strusciando la gota contro la gamba, e disse: «Or va su, tu che sei valente, tu che sei bravo, va su!» Conobbi allor chi era, e quell'angoscia che m'avacciava un poco ancor la lena non mi impedì d'andare a lui, avacciare, affrettare. Dante è stanco, Dante è ansimante, e quindi l'angoscia gli affretta ancora il respiro. E malgrado questo, però, corre là. E possa ch'io a lui fui giunto, alzò la testa appena dicendo: «Hai ben veduto come il sole dall'omero sinistro il carro mena? Eh? Hai poi capito? Hai poi capito la spiegazione che ti ha dato il tuo maestro? Perché il sole si muove da sinistra?» Gli atti suoi pigri e le corte parole, le parole ironiche, umoristiche, mossono le labbra mie un poco a riso, poi cominciai: «Belacqua, a me non duole di te ormai, e son contento di trovarti qui, ma dimmi, perché assiso qui ritta sei? Attendi tu iscorta, oppur lo modo usato t'ha ripriso, o sei tornato ad essere il pigro d'una volta?» Ed ecco qui la chiave, la svolta drammatica. Ed egli: «O frate, l'andare su, che porta? Che non mi lascerebbe ire ai martiri l'angel di Dio che siede in sulla porta? Prima convien che tanto il ciel m'aggiri di fuor da essa, quanto fece in vita, perch'io indugiai al fine i buon sospiri. Ecco, debbo stare qui nell'antipurgatorio in penitenza la durata della mia vita, perché io ho aspettato fino all'ultimo istante a pensare alla mia eterna salvezza. Sono stato cioè per tutta la vita un negligente. Se, ecco, c'è una condizione, io potrei star qui meno, se qualcuno tra i vivi pregasse per me». E qui torna fuori una osservazione che già concludeva il canto terzo, quello di Manfredi, la osservazione sulla efficacia che le preghiere dei vivi, i buoni prieghi dei vivi che siano però in grazia di Dio, possono avere, efficacia che le preghiere dei vivi possono avere per le anime del purgatorio, e cioè la dottrina delle indulgenze e dei suffragi. «Se orazione in prima non maita, che surga su di cor, che in grazia viva». Ecco, può essere abbreviato il mio soggiorno qui: se qualcuno in grazia di Dio prega o fa qualche buona opera, versandone, come si dice nel gergo appunto della Chiesa, versandone i meriti a favore della mia anima. È la dottrina precisamente dei suffragi, delle indulgenze in favore delle anime del purgatorio. Virgilio è davanti e dice a Dante: «Su, il sole è già alto dritto sopra di noi, la notte che sta contro il sole arriva con il primo raggio buio sul Marocco». Se voi rammentate ancora il piccolo disegno che abbiamo fatto alcuni giorni fa, su in vetta mettete la notte, giù sotto mettete il sole, vedete che tutta la montagna del purgatorio è in pieno sole, mentre tutto l'emisfero della terra è coperto dalle ombre della notte, alle quali si stendono dal Marocco, cioè dallo stretto di Gibilterra, fino all'India. Al nord dunque ombra, al sud dove c'è il purgatorio pieno sole. «Vieni ormai, vedi che è tocco meridian dal sole, e dalla riva copre la notte già col pie Marocco».